Domenica di vigilia per il Napoli di Calzona, atteso domani sera dall'Udinese di Fabio Cannavaro, e poi le ultime sul nuovo allenatore e tanto altro. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, anzi buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi amici marziani. Questa è Radio Marte ed è Marte Sport Live della domenica dalle 13 alle 14, come di consueto in vostra compagnia, per aggiornarvi su tutte le ultime notizie da casa azzurri e in vista della partita importantissima di domani sera contro l'Udinese dei fratelli Cannavaro, Fabio e Paolo, ma anche di Ciccio Troise, insomma un Udinese partenopea che però non farà conti al Napoli, l'ha detto il mister bianconero. Bisogna dare il massimo, al di là del tifo personale per il Napoli che mi appartiene da sempre, bisogna dare il massimo perché ovviamente l'Udinese si gioca la permanenza in Serie A, il Napoli dal canto suo invece si gioca la possibilità di avvicinarsi ad un posto nell'Europa minore, quella della Conference, dal quale al momento è esclusa, e insomma quindi sarà una partita estremamente complicata. Lo avevamo detto che le ultime partite del Napoli, per quanto abbordabili sulla carta, sarebbero state tutte una più complessa dell'altra, proprio non tanto e non solo per i valori in campo, ma soprattutto per le ambizioni e le necessità urgentissime delle squadre che il Napoli va ad affrontare. Una zona Champions ancora combattutissima, la zona retrocessione altrettanto, quindi insomma c'è un campionato che al suo colpo di coda potrebbe riservare tante sorprese. Proviamo ad immaginare la partita che sarà contro l'Udinese, lo facciamo con voi, scriveteci al 339-666-9990, da questo momento insomma leggerò i vostri messaggi WhatsApp. Io saluto e ringrazio ovviamente Alfredo Maiorano che coordina tutta la puntata in regia, da Emanuela Castelli di nuovo buon pomeriggio, ma volo immediatamente al telefono dove ho il piacere di ritrovare mister Gigi De Canio. Bentornato mister.
Ciao Manuela, bentrovata.
Allora mister, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, le chiedo subito, partita con l'Udinese molto ma molto complessa, al di là delle varie assenze da una parte e dall'altra, perché entrambe hanno una posta in palio altissima.
Sono tutte le partite hanno un loro indice di difficoltà, poi dopo dipende da come la squadra si trova, le affronta, e magari quegli episodi spesso determinano l'andamento di una gara da una parte o dall'altra. Certamente i valori in campo sono importanti da parte del Napoli, insomma una situazione, quella dell'Udinese, in particolare difficoltà.
Particolare difficoltà l'Udinese, in particolare difficoltà anche il Napoli, che deve provare a tornare alla vittoria dopo una prestazione comunque abbastanza convincente contro la Roma. Mister, tu che cosa ti aspetti dalla partita contro l'Udinese, ma cosa chiederesti agli azzurri per queste ultime quattro partite di campionato?
Il Napoli deve comunque fino alla fine, come logico che sia, onorare i suoi tifosi, la sua maglia, la propria professionalità, e quindi cercare di offrire il meglio, di finire il campionato con la migliore classifica possibile, senza pensare a quello che potrà, a quello che è stato e a quello che potrà essere in futuro.
Allora, tutte queste voci di mercato che si affastellano oramai da settimane attorno al Napoli, a partire dall'allenatore per poi arrivare a tutti i calciatori, tanti diciamo candidati al possibile addio, in che maniera vanno ad incidere sulla concentrazione di calciatori che già vivono una stagione particolarmente complessa?
Non crea minimamente problemi, insomma. Il gioco delle parti, le situazioni che sono determinate appunto dal momento, dalla fine del campionato, dall'interesse della stampa, dei tifosi per quello che potrà essere il futuro. Poi naturalmente quando una squadra magari fallisce l'obiettivo come quello che è stato per il Napoli, è chiaro che a maggior ragione si guarda un po' più facilmente al futuro, però i calciatori non mi pare che in questo caso si facciano condizionare.
Allora, il Napoli ha festeggiato ieri ampiamente anche sui social la vittoria dello scudetto un anno fa, e appunto il 4 maggio del 2023. La situazione attualmente è totalmente diversa. Che cosa si aspetta, che cosa ti aspetti, Gigi, soprattutto dal futuro? Concretamente, con il nuovo DS che appunto è Manna attualmente alla Juventus, con un nuovo allenatore, quale può essere il progetto realmente abbordabile per il Napoli che sarà?
Beh, insomma, adesso è difficile, si sono sentite, si sentono tante voci da tempo che si parla di queste situazioni, quindi bisognerà capire che cosa vuole fare il presidente, insomma, ecco. Ogni scenario è possibile, insomma, che in questo momento qualsiasi cosa potrebbe essere un discorso un po' avventato.
Gigi, l'ultima domanda per te, poi ti lascio andare, so che sei molto impegnato oggi. Volevo chiederti, accanto ad un DS come Manna, che sicuramente è molto preparato ma anche giovane, e che può essere la scelta giusta per costruire un Napoli a lungo raggio, no? Per un progetto a lungo raggio, secondo te sarebbe meglio affiancare un allenatore come Conte, di un calibro quindi molto alto, molto importante, che può garantire una competitività immediata, oppure un allenatore come Italiano, Gasperini, che sono molto bravi seppur in maniera diversa e con filosofie di gioco diverse, ma che garantiscono un progetto invece a più ampio spettro?
Ma qualsiasi allenatore va bene, lo spessore e la personalità del direttore sportivo prescindono dalla figura poi dell'allenatore. Si devono fare altre considerazioni sulla scelta sia dell'uno che dell'altro, e prima di tutto la competenza nell'esercitare le funzioni del proprio ruolo.
Ti ringraziamo, Gigi, ma tu, diciamo, proprio come tuo gusto personale, ma come non gusto personale, più che altro come tuo approccio al gioco del calcio, preferiresti in questo momento Conte, oppure pensi che potrebbe essere più indicato un Gasperini, che per quanto appunto anche lui attui una filosofia di gioco diversa, una difesa prevalentemente a tre eccetera, comunque potrebbe valorizzare molto i giovani al di là dell'obiettivo finale della vittoria?
Ognuno con le proprie caratteristiche, stiamo parlando di allenatori tutti bravi ed importanti, quindi, come ho detto prima, dipenderà sempre solo da quella che è la scelta e l'indirizzo che il presidente vorrà dare al futuro della sua società.
Ti ringraziamo, Gigi, per essere stato con noi, ti auguriamo un'ottima domenica.
Buona domenica a voi.
Grazie a mister Gigi De Canio. Da qualche istante è in collegamento telefonico con noi Fabio Tarantino del Corriere dello Sport. Ciao Fabio, scusa per l'attesa.
Buongiorno a voi, buona domenica.
Allora Fabio, ti chiederei di rimanere qualche istante in collegamento, diamo proprio un paio di minuti di pubblicità e torno subito da te per condurre un'analisi un po' più approfondita del momento del Napoli e degli obiettivi del prossimo futuro, se per te va bene.
Va bene, a dopo.
Ok, a tra pochissimo. Noi vogliamo in pubblicità, voi però continuate a scriverci come state facendo al 339-666-9990. Io aspetto tra due minuti.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Mandiamoli in B, mi dispiace per Cannavaro, ma lunedì dobbiamo vincere a Udine, forza Napoli sempre, così Gino 73 al 339-666-9990. Buongiorno Emanuela, mamma mia com'è brutta la parola conference, speriamo di perdere addirittura. Ecco, su questo messaggio ce ne sono arrivati tanti altri, continuate a scriverci, li sottoporrò all'attenzione dei nostri prossimi ospiti. Ridò però il benvenuto su Marte questa volta per davvero a Fabio Tarantino del Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, grazie per l'attesa. Voglio ripartire proprio dal messaggio del nostro ascoltatore. Brutta la parola conference, speriamo di perdere. È un sentimento diffuso tra una parte della tifoseria. Secondo te è un atteggiamento, diciamo, sposabile, oppure va difesa a tutti i costi l'accesso comunque ad una competizione europea?
No, è una competizione europea e anche per il ranking farne parte è fondamentale, sono quei punticini che poi magari in futuro potrebbero servire per altri traguardi, basti pensare al mondiale per club, il Napoli non è riuscito a centrare come obiettivo quest'anno, sono i centesimi che fanno l'euro, è chiaro che è una squadra che ha vinto lo scudetto, si ritrova a lottare per la conference, allora i tifosi sono molto arrabbiati, anche preoccupati, lo possiamo capire, però poi altro discorso è onorare il campionato, i tifosi stessi, la classifica, e poi ovviamente dovesse il Napoli andare in Conference League potrebbe essere anche da stimolo per tantissimo il prossimo anno, con una competizione in più, con la rotazione della rosa, con un turnover moderato però fondamentale anche in base al nome del nuovo allenatore, il Napoli che giocherebbe solo in campionato, insomma sarebbe anche una squadra che per la costruzione dell'organico poi dovrebbe fare determinate scelte, perché un conto è avere Raspadori, Simeone, Lindstrom, Gong in panchina perennemente, sapendo che però potrebbero giocare anche altrove, altro discorso è sapere che c'è solamente il campionato, quindi insomma capirete bene che poi anche il Napoli e magari qualche calciatore in più sarà costretto a cederlo.
Ecco, proprio in ottica cambiamenti, no, di mercato che il Napoli farà a partire dalla fine del campionato, a partire insomma da giugno in poi, sarà un'estate caldissima per gli azzurri, secondo te queste ultime quattro partite, quindi Udinese, Bologna, Fiorentina e Lecce, possono rappresentare un'occasione ancora viva per quanti non hanno dimostrato ancora molto all'ombra del Vesuvio, oppure secondo te i giochi sono già fatti soprattutto per quanto riguarda gli eventuali addii?
No, credo che siano già fatti ormai, è stato un campionato devastante in cui tante cose sono successe, tante ancora potevano accadere ma non adesso, potevano accadere un mese fa, due mesi fa con l'arrivo di Mazzarri, con l'arrivo di Calzona, col mercato di gennaio che è stato fallimentare come l'ultimo estivo, adesso siamo semplicemente al tramonto neppure romantico di un campionato e di una stagione tremenda, complessa per il Napoli, ci sono quattro partite che vanno onorate, il Napoli giocherà per la cronaca e per il proprio dovere, però è chiaro che né i calciatori pensano alla conference come obiettivo, che è più qualcosa di tifosi o di noi cronisti che bene o male dobbiamo raccontare l'attesa per le partite, c'è un europeo alle porte per tanti che sono nel Napoli, c'è un mercato per mettersi in mostra a breve con delle proposte, quindi sarà un finale di campionato in cui non mi aspetto obiettivamente qualcosa di differente rispetto a quello che abbiamo vissuto in precedenza, anzi le parole di Cannavaro ieri sono state indicative, ha detto conteranno soprattutto le motivazioni, domani l'Udinese avrà tantissime motivazioni in più rispetto al Napoli, ecco perché mi aspetto una partita che potrebbe essere molto complicata per il Napoli, con l'unica grande differenza che c'è un valore tecnico evidente e una differenza di valori notevole, e vedremo se basterà quello oppure se effettivamente l'Udinese avrà più fame e quindi correrà di più e meglio rispetto al Napoli.
Ecco, una differenza nelle motivazioni che quest'anno sembrano essere venute meno insieme ad una serie di altre cose, ed è proprio a questo che mi riallaccio per il prossimo quesito che ti sottopongo e che ho piacere di sottoporre, devo dire, anche ai nostri ascoltatori al 339-666-9990. Più rimpianti o più rimorsi per la Società Sportiva Calcio Napoli per la stagione che si sta concludendo?
Ma credo rimpianti anche perché ce ne sono state di opportunità fallite e mancate. Io credo che l'errore più grande quest'anno commesso sia stato quello di scegliere Walter Mazzarri a novembre, per due motivi errore. Il primo perché non era ancora il campionato finito, non c'era il tramonto della stagione, cioè c'era un campionato ancora vivo e il Napoli allora poteva ancora sperare di vincere lo scudetto, di continuare in Champions League, perché poi bene o male con Garcia la qualificazione agli ottavi di finale era già costruita, c'era la Coppa Italia, c'era il mercato di gennaio, quindi era un momento in cui potevi dire ho fallito la scelta Garcia, però ho tutto il tempo e ho anche un allenatore disponibile come Tudor per poter ricominciare, oltre Conte che insomma non avrebbe accettato Napoli, quindi quello è stato il primo errore. Il secondo errore è puntare su una bravissima persona come Walter Mazzarri, che però era un po' fuori dal giro da tempo, che è arrivato a Napoli, tra l'altro aveva anche capito che il problema principale fosse la fase difensiva, infatti ha provato a rendere il Napoli più prudente, non è riuscito ad ottenere risultati e poi il Napoli ha fallito anche il mercato di gennaio con colpi che non si sono visti, Tendonker, lo stesso Traoré, stava arrivando Perez che credo abbia fatto anche obiettivamente poco, quindi troppi rimpianti quest'anno per il Napoli.
Tanti rimpianti e anche qualche recriminazione, anche giustificata a mio parere da parte dei tifosi. C'è Gianluca che al 339-666-9990 ci scrive: volete la formazione e i minuti dei 2-3 cambi di domani? Purtroppo ho poca fiducia, meno male che sta finendo. Ecco, per lasciarti andare Fabio, la tifoseria percepisce e sente anche dentro di sé questa voglia che tutto finisca quanto prima e che si possa mettere un punto ad una stagione davvero fallimentare. Con queste prospettive, cioè o meglio con questo umore, secondo te come sarà possibile, o meglio da chi e da cosa bisognerà ripartire per un futuro che sia di segno opposto?
Da un grande allenatore. E grande allenatore non vuol dire che sia Conte che guadagna quasi 10 milioni all'anno. Grande allenatore che sia coerente col progetto tecnico del Napoli. Anche Sarri quando arrivò poi si è rivelato un grande allenatore, così come Spalletti, anche se poi inizialmente c'erano un po' di preoccupazioni e di critiche. Il Napoli deve ripartire da un tecnico che possa essere quello giusto, che possa permettere alla squadra di tornare a brillare, che possa permettere alla società di lavorare bene sul mercato, perché poi quando hai un'idea tattica è anche più facile andare ad acquistare determinati calciatori. È mancato il grande allenatore quest'anno al Napoli, e tutti i problemi che ci sono sempre stati, perché ci sono stati anche nell'anno dello scudetto, che venivano però calmati, eclissati, consolati da un grande tecnico, quest'anno sono emersi proprio perché non c'era il filtro del super allenatore capace di gestire il campo e lo spogliatoio. Quindi il Napoli banalmente dovrà ripartire da un grande allenatore. Sono molto curioso di sapere poi quale sarà alla fine la scelta definitiva della società.
Fabio, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buona domenica, ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Buon lavoro, ciao.
Grazie a Fabio Tarantino, ma da qualche istante veramente senza un minimo di pausa questa mattina, in questa domenica calda, assolata, e vedo anche piena di calorie perché mi state mandando un sacco di foto su WhatsApp con i vostri manicaretti. Buongiorno e buona domenica Emanuela, lo so questa è una cattiveria solo per mostrarti che ti seguo sempre, così Frank che ci saluta e ci manda un'immagine di una tiana, detto proprio in italiano fluente, con sugo e immagino sia un ragù in realtà. Va bene, detto questo, con l'acquolina in bocca che ci ha fatto venire il nostro Frank, noi ritorniamo a parlare di Napoli, lo facciamo con il nostro oramai ospite fisso della domenica, Eugenio Marotta, firma del Mattino. Ciao Eugenio, ben trovato.
Buona domenica a tutti, sono Manuela.
Allora, Eugenio, diciamo i nostri ascoltatori sono particolarmente divisi, no? Ma soprattutto quello che però li accomuna è la sensazione diffusa di una stagione che deve avviarsi al termine quanto prima, e di una conference che non suscita l'appetito, per restare in tema, di gran parte dei tifosi azzurri. Qual è la tua posizione in merito?
Si parlava di acquolina in bocca a proposito di Frank, che ha postato uno dei prodotti tipici della gastronomia napoletana. Napoli è stata abituata ad avere un palato sopraffino con la Champions, con delle vetrine europee importantissime, l'anno scorso con la conquista di un quarto di finale, insomma, che è stato è importantissimo, con la lista addirittura sulla semifinale personata contro il Milan. Quindi è chiaro che l'ultima porta di servizio dell'Europa certamente fa storcere il muso ai tifosi azzurri, ai napoletani, a chi è ancora impresse le immagini di una stagione straordinaria che stride con la stessa squadra che invece adesso ristagna, passatemi il gioco, nella pancia della classifica, che sta facendo venire mal di pancia.
Tra l'altro questo rigurgito, no, malinconico verso il passato si è effettivamente declinato in ogni modo possibile in questa stagione, e adesso ravvivato grazie al film, al docufilm Sarò con te, a cui seguirà appunto la miniserie in quattro puntate, ma fanno diciamo notizia gli incassi, no, di ieri relativamente appunto al film di Bosello. 435.000 euro, leggo da Calcio Napoli 24, per 36.205 spettatori, è stato il film che ha incassato di più, ma c'è questa curiosità: non è stato quello che ha fatto più diciamo più proseliti, o meglio più persone che sono andate al cinema, semplicemente il biglietto, essendo più alto rispetto alla media degli altri film, ha incassato di più rispetto a qualche altro film che pure ha registrato un'affluenza piuttosto massiccia.
Ah, operazione di marketing da questo punto di vista della Laurentiis è esperto sotto questo aspetto, poi gioca nel suo campo, che è quello del cinema. Francamente non mi stupisce il fatto che sia in Cina, che abbia avuto un boom. Paradossalmente c'era voglia di rivedere, di riavvolgere il nastro di un rewind di soltanto pochi mesi or sono, quasi per avere una botta di felicità in una stagione amara, che è quella che si sta concludendo. Onestamente non mi stupisce affatto questo dato, era ampiamente prevedibile, anche perché da questo punto di vista, e non solo da questo, abbiamo visto anche il discorso della Covisoc, e sì, il Napoli il Napoli è una delle, dei club, ecco, questo bisogna riconoscerlo, che non teme assolutamente, insomma, la lente di ingrandimento anche di un'altra del governo che sta provando ad avvocare a sé il discorso del controllo sulle società, di un calcio oggettivamente malato. Quindi De Laurentiis bisogna riconoscere la capacità, da questo punto di vista, di essere stato lungimirante, certamente uno che affirma da una vita, figurarsi non sia stato capace di costruire punto per punto, passo dopo passo, il film. Si è parlato addirittura in conferenza che era da ottobre che si era avviata praticamente la macchina produttiva, quindi insomma c'era nelle more, ma si capiva oggettivamente. Poi c'era la scaramanzia, che è un altro discorso, ma si capiva che il Napoli aveva stracciato il campionato, e questo, torniamo all'attualità, Manuela, fa ancora più male guardando il presente.
Ah, senza dubbio, tra l'altro ora torniamo, no? Proprio colgo l'assist che mi hai servito, perché torniamo un attimo all'attualità, perché da Udine a Udine in 368 giorni, sembra, perché poi il destino ci mette il suo zampino. Ad Udine il 4 maggio scorso 22:37, ci sono tanti che lo hanno tatuato, lo farò anche io per coloro ai quali interessa questa scelta personale, però hanno tatuato appunto questa data. Ad Udine il Napoli ha vinto matematicamente lo scudetto. Quest'anno ad Udine si gioca la possibilità di avvicinarsi all'Europa, che forse conta di meno, almeno dal punto di vista del prestigio, dal punto di vista economico. Quante cose possono cambiare in un anno, ma soprattutto cosa ti aspetti dalla partita di lunedì contro i fratelli Cannavaro, Ciccio Troise, che insomma è un udinese partenopea, che però si gioca tantissimo domani.
Io, un udinese targata a Napoli nel suo nottiero, nel suo fratello Troise, è un udinese che ha un disperato bisogno di punti. Certamente mi aspetto di non vedere l'Inter a Reggio Emilia di ieri, anche perché il Napoli ha un obbligo morale, oltre che il discorso oramai abusato dello scudetto sbiadito sul petto. L'Udinese è in piena zona retrocessione. Il Napoli ha il vantaggio di affrontare una squadra che ha tante assenze, però anche in casa Napoli pure ce ne sono parecchi, o ci sono parecchi uomini che sono in forza, sono in dubbio. Dicevi dell'Europa che non fa stropicciare gli occhi, sì, per quello che siamo detti, cioè per il palato fine che il Napoli ha avuto due mesi. Però tu dicevi, insomma, non porta tanti soldi nelle casse, però intanto porta soldi comunque. Porta
punteggio, punteggio porta, per il ranking.
Porta punteggio, porta prestigio, porta, se mi consenti, anche una piccola medaglia che pure va lustrata, che sarebbe la quindicesima volta di fila di una squadra italiana in Coppa, in una competizione europea, cosa che dal 2010 non nessun club italiano è mai riuscito più a fare, e anche questo sarebbe un piccolo vantaggio. E poi non dimentichiamo una cosa che pure è importantissima proprio per la prossima stagione, e cioè laddove, nella malaugurata dei polsi in cui il Napoli non dovesse approdare in Europa, sarebbe costretto ai preliminari di Coppa Italia, quindi la preparazione atletica, il ritiro non tanto di Limaro ma
cambierebbe.
Zangro dovrebbe gioco forte subire delle modifiche, perché ti devi far trovare pronto per le soldi addirittura in Coppa Italia, a cui Napoli oramai non era abituato ad entrare da testa di serie, cosa che purtroppo rischia di non fare più.
Vedremo cosa ci riserveranno queste ultime quattro sfide per il Napoli, poi insomma ci sarà un futuro che De Laurentiis sta già immaginando, sta già provando a costruire. Detto questo, ti ringraziamo Eugenio per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto sul Mattino.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie ad Eugenio Marotta, noi voliamo in pubblicità, meno di un minuto e siamo da voi, 339-666-9990, ci state scrivendo in tantissimi, vi aspetto.
Marte Sport Live. Marte Sport Live. Napoli.
Ve l'avevo promesso, meno di un minuto, infatti siamo nuovamente qui, il nostro amico di prima che criticava insomma la conference, dice ma immagini giocare logisticamente il giovedì in Repubblica Ceca diciamo e in altri territori sperduti, sei a rischio anche per qualificarti in Champions, purtroppo la penso solo io così, no, in realtà la pensano in molti come te, caro amico, non ti firmi, quindi non so come ti chiami, però la pensano in tanti come te, ma credo che sia particolarmente importante per una società sportiva che ambisca tanto comunque continuare a qualificarsi in Europa per tutti i motivi che abbiamo illustrato prima con Fabio Tarantino, con lo stesso Eugenio Marotta, punteggio ranking importante per il Napoli, anche la medaglia diciamo che poi non ha chissà che valore, ma ce l'ha per un riconoscimento dei meriti di una gestione che nel ventennio di De Laurentiis è stata assolutamente positiva. Ovviamente quest'anno si è sbagliato tutto lo sbagliabile, sono perfettamente d'accordo con te e con voi, però insomma non è che su questa base dobbiamo giudicare tutto il ventennio. E beh, qualificarsi per il quindicesimo anno di fila ad una competizione europea è sempre importante. Proviamo ad ascoltare il messaggio vocale di un nostro amico che ci è arrivato al 339 666 9990, ascoltiamolo insieme. Lo ascoltiamo, aspetta, lo rimettiamo. Ecco.
Ciao
qui.
Radio Marte, sono Marco e chiamo da Napoli.
Ciao.
La mia canzone che vorrei mettere.
Ah, questo però ci è arrivato con estremo ritardo, penso che voleva contattare, diciamo, Rosanna che mi ha preceduto e che salutiamo. Nel frattempo però ci ha raggiunto al telefono la carissima amica, nonché collega di Canale 8 e 100% Napoli, Italia Mele. Ciao Italia, buona domenica a te.
Buona domenica a te, buona domenica a tutti, buona domenica ai marziani.
Allora, Italia, sta tenendo molto banco tra i nostri ascoltatori sul nostro numero WhatsApp la disputa, no, ideologica, conference sì, conference no. I nostri opinionisti che ci hanno, i nostri ospiti che ti hanno preceduta, si sono schierati a favore della conference, immagino sia anche questa la tua posizione.
Allora, premesso che la bacheca del Napoli è estremamente scarna, ahimè, di trofei, e quindi magari poterne vincere uno o un altro europeo dopo la straordinaria Coppa UEFA. Premesso questo, è anche vero che la conference ha delle implicazioni per quello che riguarda il campionato, perché comunque si gioca di fatto di giovedì, così tra l'altro come l'Europa League, esatto. Ed ha un appeal minore nei confronti dei calciatori e anche dei club, perché il prestigio chiaramente è ridimensionato, dei ricavi estremamente scarni. È stata anche molto criticata dallo stesso presidente De Laurentiis, però come sempre c'è l'altra faccia della medaglia. Da una parte le critiche che sono state fatte da De Laurentiis, proprio però io penso al concept che è stato fatto in generale dalla UEFA con la distribuzione su più tornei, lui ha altre idee che secondo me non sono neanche sbagliate, anzi le trovo estremamente giuste, però darebbe la possibilità al Napoli di mantenere un record che è quello delle 15 consecutive presenze, unico club in Italia in campo europeo, e comunque servirebbe anche a mantenere stabile il ranking UEFA della squadra, anche FIFA, perché poi il mondiale per club non credo che si limiti a questa edizione, alla prossima edizione, e ciò è estremamente importante per una squadra, una società come il Napoli che ha bisogno della ribalta internazionale, esatto. Quindi ci sono dei problemini, diciamo così, organizzativi, poi può servire anche per far giocare quelli che giocano di meno magari, ma sempre che le cose vadano bene, sempre che i calciatori si dimostrino all'altezza, insomma ci sono tanti punti di domanda in questo momento sul sì. Futuro, per cui poi tra l'altro magari potrebbe avere anche la Coppa Italia quest'anno il Napoli come competizione nella quale far giocare quelli che giocano meno, visto che se non dovesse migliorare la propria classifica addirittura dovrebbe giocare i preliminari, esatto. Il 10 agosto. Quindi detto questo, se tu mi dici risposta secca sì no, dico sì, conference sì.
E non posso non concordare con te, come spesso accade, devo dire. Luca invece ci scrive: spero solo che quest'anno catastrofico sia servito da monito per la stagione che verrà. Via mezza squadra, allenatore esperto e il presidente, come fanno tutti i presidenti in Europa, stesse dietro le quinte a fare l'imprenditore, basta che ognuno abbia un ruolo preciso e ben definito. Buona domenica anche a te, Luca. Prendo spunto appunto da questa considerazione, perché e dopo andremo a parlare ovviamente di Udinese Napoli, perché siamo a ridosso di una partita, spesso lo si dimentica, no? Tra tutte queste voci di mercato, eccetera. Però prima mi prendo spunto da questo messaggio per chiederti: si parla appunto di Conte, Gasperini, Pioli, Italiano, altri allenatori che sarebbero, diciamo, più sullo sfondo. Però io ti chiedo quanto è importante, al di là del nome dell'allenatore, che ci sia un progetto che sia coerente, che qualsiasi allenatore arrivi a Napoli venga accontentato nelle sue richieste e costruisca insieme alla società il Napoli del futuro.
È importante, molto importante, deve essere anche l'allenatore ad avere l'appeal giusto nei confronti del club, ma nei confronti dei calciatori. Prima il radioascoltatore diceva via mezza squadra. Guarda che le idee del presidente De Laurentiis, che poi però non credo saranno messe in pratica in maniera così radicale, non sono molto lontane da quelle di Luca, mi sembra si chiamasse,
sì, sì.
Perché comunque il presidente è molto deluso dall'atteggiamento dei calciatori, che ha ritenuto appagati. Questo magari è anche un modo per togliersi un po' dalle spalle il peso e la responsabilità enorme che lui si porta per questa malaugurata stagione. I calciatori hanno sicuramente deluso, ne abbiamo parlato tante volte, non hanno mostrato, al di là dell'allenatore che c'era, delle difficoltà che hanno incontrato in questi lunghi mesi, non hanno mostrato poi quella voglia e quella fame che prescinde da tutto, prescinde dall'allenamento, prescinde dal tecnico, prescinde dall'obiettivo, ma deve partire da loro stessi, doveva partire da loro stessi. C'è stato troppo caos quest'anno, troppi alibi per questi ragazzi. Detto questo, quindi non lo so se si cambierà tanto, qualcosa sicuramente sì, al di là delle certezze che ci sono, ovviamente. Però chi arriva dovrà essere riconosciuto dalla squadra e soprattutto poi dovrà avere una pitale nei confronti del club da permettergli di poter condividere tutte le scelte. Diciamo che insomma in genere si adattano molto gli allenatori a quelli che sono i progetti, nel senso che se tu hai un certo tipo di progetto scegli un allenatore che possa andar bene. Poi sta alla bravura del direttore sportivo trovare il punto di contatto tra richieste ed esigenze, richieste del tecnico ed esigenze della società. Io non so quanto Manna sarà capace di fare questo, non lo conosco affatto, so che è uno in gamba, però non so poi quanto a certi livelli possa mostrare le proprie qualità e quanto spazio gli verrà lasciato da De Laurentiis. Una cosa invece mi sento di dirla: secondo me c'è ancora e grava ancora su questa squadra il fantasma meraviglioso, splendente, unico di Luciano Spalletti.
Sì.
Ha creato anche dei cortocircuiti all'interno di durante questa settimana, insomma, lo sappiamo.
Sì.
È vero che Calzona aveva la febbre, perché non lo possiamo mettere in dubbio considerando che c'è un comunicato ufficiale del club, però noi abbiamo anche visto che non c'era nessuno dello staff al film. Noi riportiamo quello che vediamo, non abbiamo gli occhi chiusi e soprattutto non abbiamo la bocca chiusa. È normale che se tu vedi che non manca solo Calzona ma manca tutto lo staff tecnico, qualche domanda te la fai. Poi detto questo, è passato, è andato, però io credo che ci siano ancora diverse difficoltà a subentrare a Luciano Spalletti, e poi è la storia che ha dimostrato che queste difficoltà sono obiettive. Se il calcio non fosse un mondo di persone molto particolari, per usare un eufemismo, non ci vorrebbe molto ad ammettere che di fronte a dei personaggi così carismatici si possano avere dei problemi. Basterebbe dirlo tranquillamente, perché nella vita di tutti i giorni accade. E invece il calcio è un mondo molto particolare, allora forse una soluzione sarebbe quella di cambiare più che tanti uomini, tante idee tattiche, tante idee di gioco, tanti principi, che riporterebbero l'attenzione molto alta, e soprattutto farebbero confrontare i calciatori con cose che non hanno
diverse.
Fatto tanto prima.
Esatto.
Quindi secondo me la soluzione migliore sarebbe questa, ma io, ahimè, non sono il presidente De Laurentiis né tantomeno ho nessuna voce in capitolo in quelle che sono le scelte del Napoli.
Strano, perché noi della stampa spesso affidano poteri straordinari,
sì,
che
sì,
devo
sì,
dire,
questo è un tema
non abbiamo.
Noi lo ripetiamo, ripetita e Juvent, come dicevano. I latini, noi non contiamo niente,
nulla.
E quando cosa facciamo o diciamo non incide neanche per lo 0,01%, però una cosa possiamo dirla, perché il presidente ha detto una bugia quando ha detto che la maggior parte dei media napoletani sono tifosi di Inter, Milan, Juventus e le squadre del nostro. Allora, il presidente ovviamente ha fatto delle sue considerazioni, però io mi sento, non parlo mai a nome di nessuno, mai, perché ognuno risponde per se stesso, però mi sento di dire, conoscendo la stragrande maggioranza dei colleghi, che qui di tifosi di squadre estranee non ce ne sono.
Ma davvero, insomma, mi sento di confermare assolutamente, perché tra l'altro la stagione scorsa è stata proprio la dimostrazione più evidente di festeggiamenti che sono andati avanti anche tra noi della stampa, questo dobbiamo dirlo, perché era uno scudetto molto sentito. Non mi sembra di intravedere tanti tifosi di altre squadre alle nostre latitudini, devo dire. Italia, io ti ringrazio per essere stata con noi, ovviamente ti seguiremo come di consueto su Canale 8 e 100% Napoli.
Grazie a te, buon proseguimento e un saluto affettuoso a tutti i marziani. Ciao.
Grazie ad Italia Mele, che non dimentica mai i nostri amici marziani. Gianluca dice: non scherziamo, ben venga la conference. Ah, ma il tuo allenatore preferito quale sarebbe? Allora Gianluca, io non mi sottraggo alla tua domanda, anzi mi fa molto piacere. Sarei impazzita letteralmente per Conte, sarei impazzita per Conte per una ragione chiara, netta. Il Napoli deve riscattarsi da una stagione terribile, che è l'esatta conseguenza di una gestione mal condotta del post scudetto, a partire da tutte le scelte, dalla gran parte delle scelte societarie, per finire ai calciatori, agli stessi allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Napoli. Nessuno è riuscito a risolvere i problemi di questa squadra, quindi sono tutti responsabili, non colpevoli, responsabili per me. Per quanto mi riguarda, Conte avrebbe ridato alla piazza quell'entusiasmo che la piazza meriterebbe di avere dopo una stagione terribile e deludente come quella attuale, ma avrebbe soprattutto dato l'idea di una società che vuole fin da subito ricostruire. Però da giornalista e quindi non da tifosa mi rendo perfettamente conto che Conte richiederebbe una spesa importantissima per un Napoli che ha i conti a posto, che venderà probabilmente appunto Osimhen oltre i 100 milioni di euro, ma che deve anche comprare un altro attaccante e un difensore centrali forti, mi auguro fortissimi. E quindi avere in una stagione senza conference, che a bilancio dell'anno prossimo andrà a pesare, un allenatore che porta tante spese può essere un problema. Quindi a questo punto, tra le scelte, tra i nomi che rimangono, penso che quello più in linea con gli obiettivi di De Laurentiis e la condotta societaria sia Gasperini, perché è colui il quale riesce a valorizzare molto la rosa, anche i calciatori giovani, riesce a tirar fuori tutte le qualità insomma dai propri calciatori, ha anche molto coraggio nelle scelte di come mandare in campo la squadra, anche rinunciando, lo abbiamo visto nell'Atalanta, anche alla prima punta, insomma cercando di attuare soluzioni diverse e alternative rispetto a quelle che forse compirebbero tanti altri. Pioli è una scelta che garantisce comunque un clima sereno, è un allenatore che sa gestire piazze complicate, l'ha fatto anche a Milano con il Milan, è un allenatore che ha vinto con il Milan e che adesso insomma lotta per il secondo posto. Quindi io direi che la stagione fallimentare del Milan vada inquadrata però e circoscritta rispetto alle ambizioni di una squadra che comunque potrebbe arrivare seconda. Detto questo, vado in pubblicità e poi torno tra voi e con voi per il finale di Marte Sport Live della domenica. Restate con noi.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E Ed eccoci tornati per questo rush finale di Marte Sport Live della domenica. Vado ad aggiornarvi brevemente leggendovi le ultime da Castelvolturno pubblicate appunto sul sito ufficiale del Napoli. Allenamento sul campo 2, attivazione Torello, poi partitina a campo ridotto, poi lavoro tecnico tattico. Raspadori, qui veniamo insomma alle note dolenti, ha svolto terapia a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell'allenamento di ieri. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano si sono allenati in gruppo, quindi presumibilmente saranno a disposizione di mister Calzona per la partita di domani con l'Udinese. Staremo poi a vedere le scelte del tecnico. Pergolini, lavoro personalizzato in campo. Dendonk era accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura, invece ancora terapie per Zielinski. Questo è il quadro completo da casa azzurri lì a Castelvolturno. Io però ho il piacere e l'onore di andare a parlare con due ospiti d'eccezione che chiuderanno con me Marte Sport Live della domenica di oggi. Do il bentornato su Marte all'artista partenopeo ma italiano, insomma internazionale, Gino Rivieccio. Bentornato Gino.
Buongiorno, buona domenica a tutti, grazie.
E do il bentornato su Marte al collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello.
Buongiorno, buongiorno e un caro saluto a Gino.
Ciao Marcello, buongiorno.
Subito una domanda per te Gino: quali gli umori in vista di una partita, quella contro l'Udinese di domani sera, che si gioca tantissimo e che lo fa con uno staff tutto partenopeo?
Beh sì, penso che sia una partita che interessi più all'amico Fabio, ai Cannavaro, ai fratelli Cannavaro che a noi, insomma, vista la classifica dell'Udinese è una partita molto importante per loro, dove i tre punti all'Udinese servirebbero come il pane per la salvezza. A noi, visto l'andamento della stagione, è una partita come le altre, come quelle degli ultimi due mesi, dove ci aspettiamo sempre una svolta e purtroppo ogni volta restiamo delusi. Penso che questa settimana, dopo le notizie dal 118 che ci hai dato tu prima, dallo spogliatoio, sembrava più 118 che il resto, sembra una settimana dove non sono mancate, come sempre ormai ci siamo abituati ad ascoltare, le polemiche e le distrazioni dettate anche dalla proiezione del film, insomma, quindi non, personalmente non mi aspetto nulla da domani sera, ripeto, a questo punto non so neanche cosa augurarmi. Personalmente faccio parte di quelli che, se deve pensare di andare a fare la Conference League, penso forse che sia meglio la prossima stagione, il martedì e il mercoledì, riempire i cinema e i teatri.
Ah, quindi molto netta la tua posizione sulla Conference. Sei il primo ospite che ho oggi ai microfoni qui di Radio Marte che è in controtendenza rispetto
sulla Conference. Sì. Sì. Confesso che forse sull'Europa League un pensierino lo posso ancora fare, ma sulla Conference sinceramente avere una squadra che giovedì, visto che dobbiamo rifondare, ricostituirci, allora andare a giocare il giovedì, tornare il venerdì la mattina, poi il posticipo il lunedì. Se deve essere una stagione di fondazione, non so la Conference cosa possa portare. Diciamo che è stato abile solo Mourinho a farla diventare una Champions, può vendersela come una Champions, ma rimane una Conference.
Allora sei praticamente sulla stessa linea di alcuni nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo e che chiedono a gran voce che il Napoli non si qualifichi in Conference. Però su questo voglio chiedere anche il parere di Marcello Altamura. Marcello.
Allora, Gino, abbiamo Gino che è un altissimo esponente della grande tradizione teatrale napoletana, e quindi io credo che i tifosi del Napoli sono un po' come Gennaro Iovine, il protagonista di Napoli Milionaria, dicono la passata nottata, perché alla fine queste quattro partite sono la fine della nottata che speriamo passino in fretta, e sono assolutamente allineato con Gino. Io credo che fare la Conference e non fare le coppe sia esattamente la stessa cosa. L'Europa League sicuramente è un altro discorso, ma fare la Conference tanto per dire facciamo una coppa anche noi, secondo me è controproducente. Si gioca giovedì sera alle 21 in posti molto spesso improbabili, soprattutto nel girone eliminatorio. Poi non ci dimentichiamo una cosa, ragazzi: il Napoli, se va in Conference, deve fare i playoff all'inizio di agosto, quindi significa calibrare la preparazione. Insomma, è tutta una serie di cose negative e di impiccio che mi fanno concludere sulla linea assolutamente di Gino. Prima passano queste quattro partite, meglio.
No, mi viene.
E dici bene, perché si stravolgerebbe anche la preparazione, che non sappiamo a chi sarà allestita, perché qua si parla di tutt'altro, ma non della, cioè, insomma, ad oggi, al 5 maggio, e fu, siccome Immobile, ma insomma mi sembra dedicata a De Laurentiis, Immobile perché non si sa ancora chi sarà l'allenatore, chi saranno i rinforzi, la rifondazione da dove partirà, e quindi in questo momento diciamo che capisco il paragone, la metafora di Marcello su Gennaro Iomini e Napoli Milionaria, cioè da passare nottate, speriamo che passi presto, però il problema è che io non vedo l'alba, questo è il vero punto.
In effetti è questo, no, l'umore di gran parte della piazza. Devo dire, anche io personalmente mi chiedo, no, da chi ripartirà il Napoli, chi tratterrà. E torno proprio da te, Marcello. Giochiamo a fare i proprietari di un'azienda come il Calcio Napoli, che è anche un'azienda di cuore e di anima, ma è anche un core business, insomma, importante. Ti chiedo, tu punteresti su un allenatore come Conte, che ti dà subito l'idea di voler tornare competitivi, oppure partiresti da un allenatore che ti possa garantire la crescita di giocatori anche emergenti come un Gasperini?
Allora, guarda, io se fossi stato il presidente del Napoli, e per fortuna non lo sono, io sarei partito da un tassello molto importante che purtroppo manca del Napoli, cioè il direttore sportivo, ma un direttore sportivo di esperienza e con pieni poteri, uno tanto per intenderci come Giovanni Sartori, perché per esempio tutti indicano in Thiago Motta l'artefice del miracolo Bologna. Il miracolo Bologna è stato costruito da Giovanni Sartori, che aveva costruito l'Atalanta da Champions e prima ancora aveva costruito il Chievo da Champions. Quindi io sarei ripartito da una figura di direttore sportivo autorevole, gli avrei dato chiavi in mano e pieni poteri per un ciclo, perché nelle società di calcio è strano sentir dire questo a Napoli, perché ci siamo abituati al modello della Rentis, ma nelle società di calcio il direttore è il direttore sportivo che indica dei nomi di allenatori al presidente, poi ovviamente il presidente ha l'ultima parola e fa la scelta, ma il direttore sportivo porta gli allenatori. Nel Napoli è esattamente il contrario, perché Manna, che sta arrivando come direttore sportivo, non ha alcun peso sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli, perché l'allenatore del Napoli lo sceglie il presidente. E allora, secondo me, cominciamo, al di là ora dei nomi Conte piuttosto che Pioli o Gasperini, cominciamo col piede sbagliato, perché l'anno scorso gli errori che sono stati commessi l'anno scorso a De Laurentiis non hanno insegnato niente, perché ci siamo un anno dopo, ci ritroviamo nella stessa identica situazione della tarda primavera del 2003, quando si sapeva che Spalletti se ne sarebbe andato, quando si sapeva che Giuntoli se ne sarebbe andato, tu dovevi ricostruire e hai perso tempo arrivando praticamente a metà giugno e scegliendo quello che si poteva prendere, i resti dell'outlet. Quindi questo purtroppo sono assolutamente d'accordo con Gino, a me preoccupa il futuro.
Certo. Proviamo a immaginare questo futuro, ma soprattutto lo facciamo proprio con Gino. Soprattutto chiedo a te, Gino, che cosa ti aspetti dal Napoli che sarà? Hai sottolineato come al momento ci siano tante nubi e sia tutto estremamente fluido, poco definito. Ma tu cosa ti auguri? Chi eventualmente alla guida del Napoli, e soprattutto a cosa dovrà ambire il Napoli della prossima stagione?
Allora, per quanto riguarda il discorso di Marcello, non fa una piega, si parte dal direttore sportivo, si è scelto un direttore giovane, probabilmente capace ma senza nessuna esperienza, un 35enne insomma, che probabilmente alla Juve ha lavorato grazie anche al uno staff di primo ordine che la Juve in questi casi mette a disposizione, che il Napoli come struttura, come organigramma non ha, perché questa è una società dove decide tutto il presidente, non decidono i figli, decide tutto lui. Quindi questo sarà il primo problema: avere avuto un Braid, avere avuto un Sartori, avere avuto un Marotta, faccio dei nomi per dire, insomma, con questi nomi patentati, insomma, ho la sensazione che prendiamo uno con un foglio rosa ma non con la patente ancora internazionale come sarebbe stato necessario. Poi sull'allenatore, certo, è chiaro che il nome più diretto è quello di Conte, quello che ti dà più garanzie, ma non credo che Conte verrà, anzi io penso che ormai l'ipotesi di Conte è completamente tramontata. Alla fine farò un pensierino per Pioli, perché credo che caratterialmente e anche per il modo di interpretare la vita e il gioco sia molto vicino a De Laurentiis, ha un profilo internazionale, ha vinto uno scudetto, non è uno qualsiasi, ha un temperamento moderato ed è, quindi, come dire, c'ha tutte le caratteristiche per permettere a De Laurentiis anche di ogni tanto di fare quello che può.
Le sue incursioni.
Cosa che Conte, tu sai benissimo, non avrebbe consentito. Per cui, al di là dell'ingaggio, alla fine mi sembra che la pista Pioli sia la più accreditata. Però siccome il presidente ci ha abituato a sorprendere, mi aspetto anche un altro nome, perché poi si parla solo di questi quattro nomi: Italiano, Gasperini. Sì. Gasperini non lo so, sarebbe sicuramente un nome molto interessante, ma penso che lui abbia molte remore. Però alla fine penso che sulla pista di partenza sia in vantaggio Pioli, personalmente. Conte ormai credo che sia un'ipotesi tramontata.
Stiamo a vedere, ringrazio Gino Rivieccio per essere stato con noi. Grazie. Gino, grazie.
A voi, ciao Marcello, ciao Emanuele.
Un abbraccio Gino.
Ciao.
E ringrazio anche te Marcello Azzamura, ti leggiamo come di consueto su Cronache di Napoli.
Azzamura, un abbraccio.
E ringrazio non solo Alfredo Maiorano che ci ha accompagnato lungo questa puntata di Marte Sport Live della domenica e che vedo che sta addirittura di partenza per andare a mangiare. Ringrazio, e lo devo fare per forza, sennò guarda, penso di avere un richiamo ufficiale da parte della proprietà e soprattutto dell'uomo in questione, quello lì che è appena giunto al di là del vetro, ovvero Mario Palleggiano, che già si è presentato con le mani che indicano l'orologio come Mazzarri. Sono in ritardo di 2:07, hai ragione. Detto questo, ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui. Da Emanuela Castelli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Non dimenticate che lo sport torna domani 12:13, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, e 13:14 ovviamente Marte Sport Live con Dario Sarnataro, e poi tutto il prepartita, il durante la partita, il post partita, insomma uno speciale lunghissimo di Marte Sport Live per Udinese Napoli. Restate su Marte, ciao.
Marte Sport Live.
In fondo siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e, perché no, anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì dalle 18 alle